Pagliarini.
Questa settimana abbiamo registrato un nuovo capitolo nella lunga corsa verso lo sviluppo di computer quantistici. Microsoft ha annunciato la creazione del proprio primo chip quantistico, il primo chip quantistico dell'azienda, e ha dichiarato che in base alle scoperte che hanno portato a questo risultato, i computer quantistici sono lontani anni e non decenni. Sapete che c'è questo dibattito acceso tra chi sostiene che le prime applicazioni concrete dei computer quantistici arriveranno fra alcuni decenni. Ci sono scienziati, uomini d'azienda che dicono questo e altre, soprattutto società come Microsoft, Google, IBM e altre dicono invece no, i computer quantistici sono molto più vicini, o comunque le applicazioni concrete, perché poi di questo si tratta, cioè un conto è fare calcoli che sono puramente dimostrativi, che però non servono a nulla se non a dimostrare magari una capacità tecnologica, un conto è trovare delle applicazioni concrete che possano risolvere i problemi che abbiamo tutti i giorni sulla Terra. Questo chip è stato chiamato Majorana 1 in ricordo dello scienziato siciliano Ettore Majorana, perché è su una delle sue scoperte che si basa la tecnologia con cui è stato sviluppato. Ovviamente stiamo parlando di computer quantistici, quindi bisogna conoscere la meccanica quantistica per comprendere i meccanismi, che sarebbe molto complicato raccontare e spiegare. Stiamo parlando proprio di cose molto complesse. Comunque una novità molto molto interessante. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Inevitabilmente molte delle notizie riguardano l'intelligenza artificiale, non tutte ma quasi tutte. Non solo quelle che selezioniamo noi, proprio se parliamo di tecnologia su insomma, le piattaforme di informazione, le agenzie di informazione che si occupano di tecnologia hanno, diciamo, in questi ultimi anni una percentuale altissima di notizie legate a questo trend. Allora, iniziamo da Spotify, che aumenterà il numero di audiolibri narrati da voci generate dall'intelligenza artificiale. Un nuovo accordo con Eleven Labs, che è probabilmente la migliore piattaforma per la generazione di voci sintetiche e anche per la clonazione di voci, permetterà anche di coprire una trentina di lingue, quindi un autore o una casa editrice potrebbe con questa piattaforma dire: adesso questo libro me lo leggi con una voce artificiale e me lo leggi in decine di lingue, puoi scegliere quali lingue. E poi la carichi su Spotify. Saronic Technologies, una startup americana che costruisce navi a guida autonoma anche per usi militari, ha raccolto in settimana 600 milioni di dollari per espandere la propria produzione. La startup californiana Together AI ha raccolto 305 milioni di dollari dopo averne raccolti 106 lo scorso anno, fondata nel 2022 e finanziata tra gli altri da Nvidia e Salesforce. Together AI offre un servizio di cloud che consente a sviluppatori e ricercatori di addestrare e distribuire modelli di intelligenza artificiale generativa. La piattaforma di Together supporta più di 200 modelli open source. Poi c'è ancora una notizia che riguarda Lambda, che fa più o meno le stesse cose, eroga servizi in cloud per fare addestramento di intelligenza artificiale, ha raccolto 480 milioni di dollari, portando il totale dei fondi raccolti a 863 milioni. Anche qui fra gli investitori c'è Nvidia, che ovviamente ha un interesse a finanziare queste startup perché a loro volta diventano clienti, perché hanno bisogno per erogare questi servizi di GPU vendute da Nvidia. La startup Genspark, che gestisce un motore di ricerca potenziato dall'intelligenza artificiale generativa, ha raccolto 100 milioni di dollari dopo i 60 raccolti a giugno dello scorso anno. Genspark ha sede a Palo Alto, attualmente ha più di 2 milioni di utenti attivi mensili. Ricordiamo che in questo settore la principale startup, cioè settore dove nasce una startup che fa un motore di ricerca potenziato dall'intelligenza artificiale, in questo settore la più nota è Perplexity. Ovviamente però tutte le grandi o aziende di intelligenza artificiale generativa o che fanno motori di ricerca a partire da Google e a partire anche da OpenAI hanno la loro versione di motore di ricerca fatto con l'intelligenza artificiale. A proposito di utenti attivi, questa settimana ChatGPT ha pubblicato alcuni dati. Questo è un dato settimanale. Allora, a febbraio gli utenti settimanali hanno superato i 400 milioni dai 300 milioni di dicembre. Gli utenti che hanno un abbonamento sono 2 milioni. In questo contesto è stato lanciato anche Grok 3, l'aggiornamento del chatbot di xAI, e in questo caso siamo in casa di Elon Musk, un chatbot che è possibile utilizzare su X. Allora, Musk ha detto è il più potente del mondo, ma diciamo che è un chatbot come gli altri, tra i migliori probabilmente, però non è che abbia aggiunto chissà cosa. E forse la cosa che molti hanno fatto notare è che Grok smentisce e bolla come false molte affermazioni fatte da Musk o da Trump o da altri amici di Musk. Quindi Grok è molto neutrale e essendo un'intelligenza artificiale che è stata addestrata sui dati del mondo, se una cosa è falsa lo dice, non è che racconta le bugie. Allora, in un mercato come quello dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie così in fermento con novità, finanziamenti, c'è anche chi dichiara fallimento. Fa parte del gioco. Questa settimana ha fatto notizia Nicola con la K, produttore di camion elettrici, che ha dichiarato fallimento chiedendo la protezione del Chapter 11, la principale legge fallimentare statunitense. Ricordiamo che Nicola è stata anche al centro di scandali e bugie, forse la più grave quando venne mostrato il primo camion elettrico. In teoria era elettrico perché si muoveva, in realtà perché era stato posizionato su un piano inclinato, quindi gli hanno dato un cricco, il camion è partito e tutti hanno detto ah, fantastico, il primo camion elettrico di Nicola. Invece in realtà non c'era niente, non c'era il motore, c'erano solo i freni per frenare alla fine della strada. Stellantis ha annunciato il lancio del primo sistema di guida autonoma sviluppato internamente all'interno del gruppo, una tecnologia che garantisce performance di livello 3, quindi mani libere e occhi chiusi, anche se bisognerebbe essere vigili perché questi sono sempre sistemi che richiedono ogni tanto l'intervento umano. È comunque per il momento disponibile solo fino a 60 km all'ora nella prossima generazione di automobili e per percorsi urbani. Infine, un aggiornamento su un progetto che riguarda l'Italia, il progetto di Silicon Box, che è un'azienda di Singapore che costruirà in provincia di Novara una fabbrica per l'ultima fase dell'assemblaggio dei chip, il cosiddetto packaging, da non confondere con l'imballaggio, È proprio un processo di produzione di chip che vengono, insomma, è l'ultima fase della produzione. È un progetto da 3,2 miliardi, di cui 1,3 finanziato dallo Stato. L'azienda ha assegnato i servizi di progettazione e ingegneria. La data di entrata in servizio per questo stabilimento italiano, che è il secondo dell'azienda perché il primo è stato costruito lo scorso anno a Singapore, dicevo, la data di entrata in servizio è fissata al 2028. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, pochi giorni fa sui cieli fra la Germania e la Polonia è precipitato un è precipitato qualcosa, adesso ve lo diciamo tra poco, che arrivava dall'alto, e, beh certo sui cieli, stiamo parlando dei cieli, comunque sono girati video che devo dire poco in Italia, non ho visto queste notizie in Italia, però c'è stato un po' di allarme ed è solo l'ultimo caso di spazzatura spaziale che sta creando problemi oltre che in orbita anche sulla Terra ogni tanto. Saluto Luigi Bignami, giornalista esperto di spazio. Luigi, ciao, bentornato.
Grazie, un saluto a tutti.
Partiamo dalle immagini che tu mi hai girato proprio poche ore fa, che arrivavano da Berlino. Che tipo di immagini sono e che cosa ci stanno a ricordare, se mai ce ne fosse bisogno?
Sono immagini di un pezzo di un Falcon 9, questo razzo che ormai è arrivato al 450esimo lancio e che si è perso nello spazio. Si tratta del secondo stadio, il primo stadio solitamente rientra a terra su una piattaforma, invece il secondo stadio ritorna a terra su una traiettoria ben definita che deve portarlo a bruciarsi nell'atmosfera. In questo caso uno di questi razzi che era stato lanciato il primo di febbraio ha avuto un'anomalia al motore e quindi è andato perso, diciamo così, e in questo filmato si vede proprio il secondo stadio bruciare nell'atmosfera, andare in decine di pezzi diversi, ed è stato ripreso sopra i cieli di Berlino, ma qualcuno lo aveva visto già sopra i cieli della Gran Bretagna sfrecciare a circa 27.000 km all'ora per poi precipitare dopo poche ore in Polonia. E dopo una ricerca fatta, uno di questi pezzi, e si trattava di un oggetto di circa 2 metri di lunghezza, quindi se avesse colpito un manufatto o addirittura una persona avrebbe creato comunque dei danni, uno di questi pezzi è stato trovato in un campo ed è l'ultimo di uno dei tanti detriti che cadono dal cielo. Ce ne sono in tempi ravvicinati anche molto, molto grossi. Per esempio, alla fine del 2024 un detrito spaziale è caduto in Kenya, vicino ad un villaggio che si chiama Mukuku. Anche in quel caso non ha causato danni né alle cose né alle vittime, però è caduto vicino a questo villaggio, quindi avrebbe potuto colpire il villaggio. Poi c'è stato un altro detrito nel 2024 che era stato espulso dalla Stazione Spaziale Internazionale, era un pacco di batterie che non doveva più essere usato perché ormai esaurito e si pensava dovesse bruciare in atmosfera, invece no, è arrivato fin sulla Terra. E si potrebbe fare un elenco che di mese in mese va ad aggiungersi. Quindi insomma il pericolo, come dicevi tu, sta diventando sempre maggiore, proprio anche perché il numero di oggetti che vengono lanciati nello spazio sta aumentando in modo esponenziale.
Eh sì, esatto, questo è un bel problema, ma anche perché per adesso noi appunto siamo abituati a sentire notizie di cose che cadono in luoghi remoti e quindi non ci facciamo quasi più caso. Tra l'altro questo ultimo avvistamento, questa ultima caduta di pezzi che è avvenuta in Polonia, di questo non si è praticamente parlato, pochissimo o quasi nulla, almeno nel nostro paese. E figuriamoci se un pezzo del genere dovesse cadere in una grande città o insomma in un luogo abitato, quali danni ed eventuali anche vittime potrebbe provocare. Ci sono delle regole, cioè come si sta gestendo questo problema?
Lo si sta gestendo in modi diversi, diciamo così. Purtroppo al momento non ci sono delle leggi che devono essere seguite quando si lancia un razzo. E allora, per esempio, le Nazioni Unite hanno promosso degli standard per ridurre quello che è questo grave problema, per ridurre il problema della nascita di nuovi detriti. E questi standard sono molto semplici, almeno dal punto di vista teorico. Cioè, si dice bisogna far sì che tutti i razzi e tutti i satelliti che vengono portati attorno alla Terra debbano avere o la capacità di ritornare su una traiettoria ben prefissata che li faccia bruciare nell'atmosfera, oppure, nel caso dei satelliti soprattutto, abbiano una certa quantità di carburante che al termine della loro vita permetta loro di raggiungere altezze, quote, parliamo di circa 36.000 chilometri dalla superficie della Terra, dove possano rimanere per secoli se non per millenni. Quindi questa è la strada che tutti dovrebbero intraprendere nel futuro. Già si fa così. Certo è che a volte poi qualcosa va storto, come nel caso appunto del secondo stadio del Falcon 9. E purtroppo, poiché i lanci sono tantissimi, negli ultimi mesi, negli ultimi 5-6 mesi, vi sono stati 5 casi in cui il secondo stadio non ha seguito quella che doveva essere la traiettoria di ritorno. In 2 di questi casi sono rientrati in modo incontrollato, gli altri 3 invece sono rimasti in orbita, sono ancora in orbita terrestre incontrollata. E allora cosa si sta facendo per questi oggetti così pericolosi? Anche qui si va un po' diciamo a regole proprie, non c'è una linea che è stata presa in considerazione da tutti i paesi. Per esempio l'Agenzia Spaziale Europea sta lavorando sul progetto, sulla missione chiamata Clear Space One, quindi proprio Spazio Pulito 1, che nel 2026 dovrebbe lanciare un satellite con un braccio robotico in grado di catturare un detrito molto grosso, ad esempio appunto un secondo stadio, e farlo deorbitare, cioè farlo ricadere a terra su una traiettoria sicura, ovviamente. Poi ci sono altre proposte, altre idee, altri appunto tentativi. Per esempio c'è una società che si chiama Astroscale che sta sviluppando una tecnologia per catturare questi detriti più piccoli magari con delle reti o con degli arpioni. Una volta raccolti un certo numero, anche questi vengono poi fatti deorbitare. Altro tipo, altro tentativo che si sta facendo, che si sta studiando più che proprio utilizzando, ma che si sta studiando, sono progetti sperimentali che prevedono l'uso di laser per spingere i detriti a quote più elevate se si stanno pericolosamente avvicinando alla Terra. Ecco, questi sono i tentativi per cercare di pulire lo spazio. Poi, come dicevo, invece c'è il tentativo da parte di tutti, una autoregola che si sta, un po' tutte le nazioni si stanno dando, quello di far sì che i satelliti siano in grado di ritornare a terra su orbite prefissate e anche di utilizzare quelli che possono essere dei materiali biodegradabili. Ad esempio, recentemente è stato lanciato un satellite, un microsatellite, cioè quei piccoli satelliti grandi come una scatola da scarpe, in legno, completamente in legno, e in questo caso, terminato il suo lavoro, questo satellite ovviamente brucerà ritornando nell'atmosfera. Ecco, quindi le strade per evitare il problema si stanno percorrendo, o comunque si sta cercando di percorrerle. Certo è che il problema al momento sussiste, perché se noi pensiamo al numero di oggetti che ci sono sopra le nostre teste, ci fa davvero spavento. Pensate che l'ultima analisi ci dice che ci sono circa 170 milioni di detriti. 170 milioni, che è un numero spaventoso. Per fortuna la maggior parte di questi, cioè parliamo di oltre 130 milioni, sono pezzettini estremamente piccoli che, rientrando nell'atmosfera, qualsiasi traiettoria essi abbiano, brucierebbero. Il problema però rimane, perché questi oggetti possono colpire dei satelliti, se non addirittura le due stazioni spaziali che ci sono attualmente e le future stazioni spaziali, e quindi potrebbero creare grossi problemi e altri detriti. e poi ci sono di questi invece gran numero di detriti, ce ne sono circa 36-37 mila che sono più grandi di 10 centimetri e quindi possono essere grandi anche 2 metri, 3 metri e così via. Quindi si capisce che il numero di questi oggetti sopra le nostre teste che possono creare problemi sia ritornando sulla Terra sia agli altri satelliti, perché ricordiamo che ci sono circa 10.000 satelliti attivi tra quelli che ha lanciato Elon Musk negli ultimi 5-6 anni e tutti gli altri satelliti che già erano stati lanciati e che comunque si continuano a lanciare per studi della Terra, per telecomunicazioni di vario tipo e così via. Insomma, c'è una gran quantità di materiale sulle nostre teste.
Quindi potremmo anche dire che fino adesso c'è andata benissimo, siamo stati fortunati che non sia successo praticamente nulla.
Certamente, assolutamente sì, perché sono pochissimi i pezzi di satelliti, i detriti che sono caduti facendo dei danni. Uno è avvenuto proprio nel 2023, un pezzo di razzo della NASA che è finito su una casa e quindi ha perforato il tetto ed è arrivato fin sul letto di una camera da letto. Quindi in quel caso, se ci fosse stato qualcuno, sarebbe stato davvero un grossissimo problema.
Un po' spiacevole.
Ecco, questi sono tutti oggetti che si trovano in quella che viene definita l'orbita bassa, cioè tra i 200, grosso modo, i 2000 chilometri di quota, perché è la quota alla quale si trova il maggior numero di satelliti, sia di Elon Musk e di tutte le altre costellazioni che andranno via via a costruirsi nei prossimi anni, e tutti gli altri satelliti poi per lo studio della Terra. Poi ci sono i satelliti geostazionari, quelli che si trovano a 36.000 chilometri, quelli servono per le telecomunicazioni oppure per anche studi della Terra per particolari situazioni, diciamo così. Ebbene, questi satelliti sono i meno pericolosi perché prima di ricadere sulla Terra impiegano secoli, se non addirittura millenni.
Interessante. Quindi diciamo che non c'è nemmeno, oltre che queste regole che in teoria, se tutto va per il verso giusto, dovrebbero garantirci una sicurezza, ma ogni tanto qualcosa non va per il verso giusto e per il verso programmato, oltre a questo mi sembra anche che ci sia poco incentivo, soprattutto incentivo economico per andare a fare pulizia, ammesso che le tecnologie ce lo permettano. Ci sono vari studi, tra l'altro ci sono anche delle startup italiane che stanno lavorando a tecnologie possibili per andare a ripulire lo spazio, ma la domanda è chi paga tutto ciò, perché sui pezzi grandi posso anche capire che le agenzie spaziali si possano prendere questo carico, però stiamo parlando anche di, se non proprio di decine di milioni, perché tu ci hai ricordato questo numero, è incredibile, però i pezzi più grandi magari sono decine di migliaia, però chi li va a prendere su? Ammesso che ci siano le tecnologie in futuro.
Esattamente, questo è il grosso problema. Infatti sono poche le agenzie che stanno studiando il problema, e la speranza qual è? È che una volta che io entrassi in possesso di una tecnologia, poi la possa, tra virgolette, vendere a tutti coloro che lanciano oggetti nello spazio. Quindi intraprendere questa strada è alquanto difficile. Diciamo, sono soldi, tra virgolette, che in questo momento un'agenzia o una società privata deve mettere sul tavolo senza avere la certezza di poter ottenere dei veri risultati, perché appunto andare nello spazio per prendere qualcosa di grosso e portarlo sulla Terra è già qualcosa di fattibile, almeno dal punto di vista tecnologico. Ma pensare di andare a raccogliere migliaia e migliaia di pezzettini che possono essere pericolosi per i satelliti e per le stazioni spaziali è un'impresa davvero estremamente complicata. E quindi ecco che queste piccole società che stanno emergendo e che stanno puntando appunto a questo tipo di lavoro lo fanno un po' con la speranza che in un futuro vicino o a medio termine, non direi lontano, ma vicino a medio termine, poi questa tecnologia possa essere venduta a tutti gli altri e a coloro che magari uno lancia un satellite e gli va male e quindi deve poi essere obbligato, se ci saranno delle leggi in future, a prendere in possesso questa tecnologia per riportare a terra il materiale che si trova nello spazio. È una scommessa, una grossa scommessa, anche perché bisogna tenere sotto controllo tutto questo materiale, non dimentichiamolo questo, che è un problema grossissimo. Sia la NASA che l'Agenzia Spaziale Europea hanno i propri radar che tengono fin dove possibile sotto controllo il materiale detritico che si trova nello spazio. E per esempio anche l'Italia in questo lavoro sta facendo un'opera grossissima, sta costruendo, cioè, 4 telescopi che permetteranno di osservare in 4 punti diversi della Terra in continuazione tutto il materiale che si trova nello spazio. Si chiamano FlyEye questi telescopi. Uno è già stato costruito e dovrebbe essere posto in Sicilia sul Monte Mufara, è lì pronto. Purtroppo però ci sono dei problemi a livello ambientale che impediscono al telescopio di essere posto su questa montagna ed è un telescopio particolare perché non è il classico telescopio come ce lo immaginiamo, ma è composto da tanti specchi, come immaginate l'occhio di una mosca, no? Che è in grado di vedere a 45 gradi il cielo, e questi specchi si adattano appunto a osservare ad una certa ora del giorno tutto quello che ci sta sopra la testa. E quindi ecco, questa è una strada che si sta percorrendo molto molto importante per tenere sotto controllo tutto quello che sono i detriti dallo spazio. E quindi insomma bisogna intervenire sia per tenere sotto controllo che per poi pulire il cielo, altrimenti ahimè il problema diventerà sempre sempre più importante per tutti noi.
Eh sì, e comunque sta succedendo nello spazio quello che succede nella Terra, cioè tutti sporcano senza starci troppo a pensare, poi a pulire ci pensano in pochi oppure non ci pensa nessuno e vediamo i risultati. Senti, siamo già in una fase in cui i detriti, i rifiuti spaziali, la sporcizia spaziale sta creando problemi alle future missioni, o non siamo ancora in quella fase di allarme?
Non siamo ancora in quella fase di allarme, ma soprattutto perché il materiale che c'è nello spazio è tenuto sotto controllo. Quindi quando lancio un razzo o immetto un satellite su una determinata orbita, so dove c'è questa sporcizia attorno a me. E ovviamente, se poi, una volta che il satellite è posto in una determinata orbita, uno di questi oggetti dovesse avvicinarsi, io posso spostare il satellite di qualche chilometro in alto o in basso per far sì che il detrito passi e poi lo riponga nella sua posizione. Questo avviene normalmente anche per le stazioni spaziali, quella internazionale e quella cinese. Un vero grosso problema invece di cui si parla ancora poco, ma invece è estremamente importante, è quello che sta succedendo all'atmosfera per tutti i materiali che rientrano e bruciano in atmosfera. I materiali di cui sono composti i satelliti, soprattutto l'alluminio, bruciando nell'atmosfera produce degli ossidi che stanno creando dei problemi. Ora, non si sa esattamente qual è la ricaduta sulla nostra atmosfera, però la quantità di questo materiale che sta entrando in atmosfera, quindi rimane poi sospeso per lunghi periodi, è un oggetto di studio che è stato appena iniziato. Cosa può portare? Sono domande che gli scienziati si stanno facendo, e certamente non è nulla, cioè la risposta non è a nulla, a niente, no, qualcosa può determinare, perché è materiale che rimane sospeso nell'aria, anche se a quote di qualche chilometro. E quindi bisognerà vedere, con tutti questi satelliti che ritornano e bruciano in atmosfera, cosa si potrà creare. Ricordiamo che i piccoli satelliti di Starlink, ad esempio, continuano a cadere uno dopo l'altro, ce ne sono ormai centinaia che sono rientrati in atmosfera per mille motivi diversi, vuoi che non funzionano più, c'è stato il momento in cui Elon Musk decise di lanciare anche se in seguito ad un'esplosione solare c'era uno schiacciamento dell'atmosfera. Adesso bisognerebbe spiegare esattamente cosa era successo. È tutto un fenomeno normale, naturale, che avviene quando ci sono i brillamenti solari. Beh, però questo fa sì che i satelliti si ritrovano più vicini alla Terra. E in quel caso lanciò qualcosa come una decina di satelliti con un paio di lanci, i quali rientrarono dopo pochi giorni in atmosfera proprio per questo motivo. Quindi si capisce che la quantità di materiale che rientra, anche quel materiale che viene fatto bruciare sotto controllo, produce comunque un inquinamento importante. E se fino a 40 anni fa o 30 anni fa il problema era veramente molto limitato, adesso sta diventando un problema serio da prendere in considerazione.
Eh sì, speriamo nei satelliti di legno, da un certo punto di vista potrebbe essere un passo in avanti, anche se non so se si possano fare grossi satelliti con questo materiale. Luigi, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, per le tante cose che ci hai spiegato, a presto.
A presto, un saluto a tutti.
A proposito di spazio da registrare questa settimana, la consegna, la spedizione verso gli Stati Uniti per l'ultima fase dell'allestimento del primo modulo del Lunar Gateway, la stazione spaziale che orbiterà attorno alla Luna nei prossimi anni. È stato prodotto da Thales Alenia Space a Torino ed è uno di una serie di moduli che viene prodotta proprio in questi mesi e nei prossimi anni da Thales Alenia Space a Torino. Del resto, in questo l'industria italiana è all'avanguardia. Sapete benissimo, molti di voi sapranno, del contributo fondamentale che è stato dato dall'Italia alla costruzione della stazione spaziale internazionale, perché molti dei moduli abitativi sono stati prodotti qui nel nostro paese. Dunque, adesso ci occupiamo di cyber security, ma di un particolare tipo di cyber security, quella legata all'IoT, potremmo chiamarla IoT security, di uno strato più profondo rispetto a quella di cui parliamo spesso, quella che si deve occupare proprio degli strumenti che sono nelle fabbriche, nelle aziende, anche nelle nostre case, connessi, ed è un livello molto più profondo, molto più vicino all'hardware. Però ne ho parlato con Gianni Cuozzo, che è fondatore nonché l'amministratore delegato di Exane, un'azienda italiana. Avevo intervistato Cuozzo qualche anno fa, stiamo parlando di una startup che ormai è diventata una scale-up che si occupa proprio di IoT security e ha da poco firmato un importantissimo contratto con la taiwanese MediaTek. Partiamo da quello che fa Exane.
Allora, noi sostanzialmente ci occupiamo della sicurezza degli oggetti connessi che possono andare da autovetture a macchinari industriali a sistemi di raffreddamento industriali, quindi diciamo tutto quello che è il mondo dell'IoT professionale. Siamo presenti in Italia, in Germania, Taipei e negli Stati Uniti e a oggi gestiamo circa 80 milioni di oggetti connessi in tutto il mondo in diversi settori.
Tra l'altro, in un momento in cui si parla molto poco di IoT, ma in realtà questo mercato, questi oggetti sono sempre più connessi, sono sempre più numerosi, sono sempre più intelligenti, quindi dotati di software, e la parte di sicurezza mi sembra che stia diventando sempre più importante, o dovrebbe diventarlo, non lo so, a che punto siamo?
Secondo me se ne parla molto meno di IoT in generale, perché ormai l'IoT è un fattore comune della nostra vita, quindi lo diamo come assodato. Il settore embedded, che poi è un settore che inserisce il mondo dell'IoT, è un settore che cresce del 7% anno su anno, è uno dei settori IT che cresce di più e si sta espandendo in maniera internazionale. Diciamo che la sicurezza ovviamente sta diventando un tema principale, mentre pochi anni fa la sicurezza era completamente demandata all'utilizzatore, quindi chi comprava doveva assicurarsi di utilizzare questi oggetti in un ambiente sicuro. Oggi invece la sicurezza è più vista al lato produttore, cioè chi produce deve mettere a mercato degli oggetti sicuri by design. Questo uno per una sensibilità di mercato che è cambiata negli anni e dall'altra parte delle regolamentazioni internazionali, come in Europa abbiamo avuto il Cyber Resilience Act, il CRA, ovvero una regolamentazione che a partire dal 2026 impone a tutti i produttori che producono o importano in Europa oggetti con degli elementi digitali all'interno, quindi sostanzialmente oggetti IoT o sistemi embedded connessi, obbliga ad avere sistemi di protezione all'interno e di gestione dei software che girano all'interno di questi oggetti. Questo è molto importante perché porterà a un aumento generale della sicurezza di questi oggetti, dove la sicurezza da un elemento centralizzato diventa un elemento decentralizzato in ogni singolo oggetto che noi utilizziamo nella vita comune. Stessa cosa sta succedendo negli Stati Uniti col CTM, il Cyber Trust Mark. Regolamentazioni di questo tipo esistono in Inghilterra, Corea del Sud, Cina, Giappone, quindi è un trend internazionale dove si sta ponendo sempre più attenzione a come questi oggetti sono prodotti, proprio perché gli attacchi stanno aumentando moltissimo e stiamo purtroppo vivendo uno degli anni peggiori. L'anno scorso è stato l'anno peggiore della sicurezza IoT, anche perché per anni non c'è stata nessuna regolamentazione al riguardo e quindi i produttori hanno messo sul mercato oggetti che avevano delle notevoli problematiche di sicurezza.
Sì, si sono lasciati cogliere impreparati e oggi anche, come tu dicevi, sia la sensibilità sia le leggi cercano di adeguare tutto il sistema. Allora, tu prima ci hai fatto alcuni esempi di oggetti connessi digitali che voi proteggete, poi spieghiamo anche come. Mi fai degli altri esempi, cioè anche banalmente oggetti che potremmo avere nelle nostre case?
Sì, oggetti che trovate nelle palestre, smart TV, quindi le TV intelligenti, oppure forni intelligenti, quindi diciamo oggetti che trovate direttamente nelle nostre case. Tra l'altro noi siamo i creatori di Pulsar è una tecnologia che nel mondo del Linux Embedded è già distribuita in miliardi di oggetti, quindi molto probabilmente gran parte delle persone già utilizzano dei nostri software anche se non ne sono a conoscenza, quindi diciamo noi stiamo in qualche modo circondando la vita delle persone in maniera positiva per rendere più sicuro.
Mi spieghi, e così veniamo anche alla notizia che avete annunciato poche settimane fa, avete fatto un accordo con MediaTek che produce chip, quindi chip che vanno a finire in un sacco di oggetti. Ecco, mi spieghi che tipo di sicurezza iniettate dentro questi chip, dentro a questi strumenti? Cioè, voi andate a caricare un software di sicurezza proprio nel livello più basso della catena dei nostri computer.
Sì, allora noi siamo nati ovviamente come una società che si è specializzata nella sicurezza dello strato più vicino all'hardware fisico possibile, cioè siamo un software che protegge quanto di più fisico c'è da proteggere. La nostra partnership con MediaTek porta nel mercato una soluzione alternativa per avere una protezione che va dal chip al software che gira sopra il chip e quindi nel dispositivo stesso. Parliamo di circa 2 miliardi di dispositivi all'anno prodotti da MediaTek, molti di questi prodotti vengono anche utilizzati nel mondo dell'IoT, in telecamere di sicurezza, cancelli, scambiatore per treni, quindi una varietà molto importante di oggetti. In questo caso noi portiamo la sicurezza che va dal chip al runtime, cioè al software che gira all'interno dell'oggetto e sopra al chip, per dare una soluzione end-to-end dall'inizio alla fine che vada da quando l'oggetto viene acceso a quando l'oggetto viene utilizzato in maniera costante senza altre soluzioni di sicurezza esterne.
Ma infatti ti faccio una domanda, ma no, non basta quello che una volta si chiamava antivirus o comunque non basta il software che protegge il sistema operativo per proteggerci da attacchi esterni?
Allora, gli attacchi negli ultimi anni si sono sempre più diciamo, divisi in due categorie: attacchi di massa, quindi immagino voi avete sentito notizie su campagne missive di ransomware e altre campagne massicce di attacco che ci sono stati negli anni, e attacchi più di precisione o attacchi più a basso livello. Questi attacchi sono quelli che creano i maggiori danni economici, sono quelli dove gli stati stanno investendo di più come forma di arma informatica, e questi tipologie di attacchi hanno come obiettivo il disabilitare il sistema dal stato più profondo dell'hardware, quindi dal firmware. Il firmware è il pezzo di software che fa eseguire dei diciamo che esegue tutto quello che viene traslato dal chip o dall'hardware al software stesso. Quando voi pigiate un tasto sulla vostra tastiera, in realtà questo comando viene letto dal firmware della vostra tastiera, poi viene traslato e viene inviato al sistema operativo. Ecco, questa nuova tipologia di attacchi si concentra su questo stato molto più profondo, che è estremamente difficile da proteggere e che non viene visto dagli antivirus tradizionali. Noi ci occupiamo della sicurezza di quel livello lì.
Interessante. E questi attacchi stanno effettivamente moltiplicandosi, ma in maniera così diffusa?
L'anno scorso c'è stato un aumento del 200% di questi attacchi anno su anno, e noi prevediamo un aumento ancora più significativo con la distribuzione di generative AI. Questo perché? Perché la generative AI, oltre a essere utilizzata per scopi validi, può essere anche utilizzata per sviluppare questa tipologia di tecnologie di arma informatica o di attacco informatico. Perché la generative AI? Perché per strutturare questa tipologia di attacco, che sono attacchi molto complessi, c'è una necessità di analizzare una documentazione molto importante e di avere dei dataset molto particolari, e la generative AI aiuta a velocizzare questo processo di apprendimento e quindi anche di sviluppare molte versioni di queste tipologie di software pronte ad attaccare diverse tipologie di sistemi operativi o di embedded system.
In questo mercato voi sicuramente siete nati tra i primi, siete precursori di queste tecnologie, e nel corso degli ultimi anni sono arrivati nuovi competitor, o comunque ci sono altre soluzioni? Tipo prima, quando parlavamo poco prima di questa intervista, mi dicevi che Apple da tempo ha fatto una soluzione simile, però sono ancora poche.
Sì, diciamo, le soluzioni end-to-end sono molto poche per un motivo molto semplice, perché non molte aziende controllano completamente il ciclo di sviluppo di un oggetto dall'hardware al software. Apple è una di queste, perché noi nei processori di classe M riesce ad avere un componente all'interno che si chiama Secure Enclave. Secure Enclave gestisce dal bootloader, cioè dalla sicurezza che si ha quando si accende il PC e quando si carica il sistema operativo, fino al sistema operativo stesso, in quanto è proprietario del sistema operativo. Noi con la nostra partnership con MediaTek stiamo un po' sviluppando una soluzione open di questo tipo, e la stiamo portando anche su altri produttori di chip. Nei prossimi mesi annunceremo altre alleanze di rilievo a riguardo.
Quindi questo è un po' un trend del mercato.
Sì, questo è sicuramente un trend del mercato, perché si è capito che l'aggiungere layer di sicurezza solo sul sistema operativo o solo sulla rete è come costruire un cancello all'80%. Costruire un cancello all'80% significa non avere il cancello.
Che da qualche parte qualcuno entra, no? Esatto. Senti, ti faccio una domanda sul livello di sicurezza. Capisco che sia complesso, come dire, in una risposta unica definire un livello di sicurezza soddisfacente o meno, però se tu dovessi guardare ad un paese come l'Italia o all'Europa a livello di sicurezza, sono tantissimi anni che parliamo di sicurezza, molto è stato fatto dalle aziende, molto è stato fatto sulla cultura delle persone, e come dicevamo prima, molto è stato fatto anche a livello legislativo. Ma se noi oggi dovessimo dire il livello di sicurezza della nostra vita digitale, delle nostre industrie digitali, è soddisfacente o siamo ancora veramente indietro e tantissimo c'è da fare?
Allora, sicuramente tantissimo è stato fatto. La vera problematica di questa industria è che è un'industria che funziona con la logica del gatto e il topo, no? Nel senso, noi continuiamo a sviluppare soluzioni di sicurezza perché dall'altra parte c'è chi continuamente affina soluzioni d'attacco. Il problema è che adesso l'Europa non ha solo un problema di sicurezza in quanto più tradizionalmente di crimini informatici o stati o attacchi finanziati da stati su sistemi. Il problema della sicurezza europea sul digitale è la mancanza di alternative di resilience completa verso l'estero. Faccio un esempio. In Europa non abbiamo office provider o mail provider su scala europea che potrebbero sostituire domani mattina G Suite o Microsoft, il che significa che nell'attuale condizione geopolitica uno scontro fra tariffe o semplicemente il cut off di alcuni servizi renderebbe un grandissimo problema alla nostra comunicazione. Quindi più che un problema di sicurezza e di vulnerabilità in quanto tale, secondo me abbiamo proprio un problema di sicurezza funzionale in Europa, che forse a mio modesto avviso, so che parlo contro i miei interessi, è forse ancora più grave, perché degli attacchi informatici su sistemi IoT ce ne sono, ce ne saranno, ma saranno comunque di impatto molto minore rispetto a un cut-off di servizi di questo tipo. Quindi sicuramente uno dei pillars su cui la nuova strategia europea di sicurezza si dovrebbe focalizzare non è solo aumentare il livello di sicurezza cyber, ma anche aumentare il livello di sicurezza e safety digitale a cui l'Unione si sta esponendo outsourcando negli ultimi 20 anni qualsiasi strumento di produttività che utilizziamo tutti i giorni.
Quindi mi stai dicendo che la sicurezza è anche sovranità digitale o viceversa? La sovranità digitale corrisponde in buona parte anche in sicurezza e in sicurezza informatica?
Assolutamente sì, perché la sovranità digitale è un elemento che è sempre stato tabù in Europa, però sfido chiunque andare a vendere soluzioni di sicurezza non prodotte negli Stati Uniti. Quando o soluzioni di sicurezza europee in Israele o in Cina. Purtroppo noi abbiamo avuto una cultura mercantilista che sposava una logica dei mercati aperti che sono rimasti aperti finché qualcuno dall'altra parte non ha deciso di chiuderli. Il problema è che queste soluzioni non vengono sviluppate dall'oggi al domani e che quindi quando dall'altra parte vediamo una chiusura noi rischiamo il blackout digitale, che ripeto è una situazione ancora peggiore rispetto a quello di un attacco informatico. Quindi io spero molto che l'Europa spinga molto di più le soluzioni open source, le alternative sviluppate non solo in Europa, ma diciamo alternative open in generale, perché quella può essere una chiave di difesa e di contraltare importante di soluzioni della situazione attuale che stiamo vivendo.
Molto interessante, condivisibile. Tu dicevi difficile vendere sicurezza negli Stati Uniti, però voi vendete negli Stati Uniti.
Noi vendiamo sì, perché ci occupiamo di una nicchia. Se noi sviluppassimo firewall o sistemi di endpoint security tradizionali, non penso che lei sarebbe qui a farmi questa intervista, perché probabilmente la mia azienda non esisterebbe più.
Addirittura. Senti, però su questo fronte vorrei continuare. Voi siete italiani. Allora, l'Italia nel software ha tantissime aziende, e tantissime anche aziende d'eccellenza, soprattutto in alcune nicchie di mercato, ma il fatto di essere italiani vi penalizza, cioè quando poi siete sul mercato internazionale questo è un problema o no?
Purtroppo l'Italia da anni, e devo constatare anche che nell'ultimo governo sto seguendo la strada già intrapresa da altri governi, si è sempre voluta presentare, si sta presentando sempre di più come un luogo di turismo, come un luogo di dove si mangia bene, c'è un bel tempo, siamo tutti felici e allegri. Questa narrativa è controproducente, o meglio aiuta determinati settori l'agroalimentare, il turismo, ma crea problemi in altri settori.
Tra l'altro è anche contro la realtà, perché il valore principale ce l'abbiamo nella manifattura.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il problema vero è che se lei parla con persone nella manifattura sanno di questa peculiarità, o nel farmaceutico, ma il sentire comune ci pone come una specie di Disneyland culturale. Questo non ci fa bene come azienda, non ci fa bene come paese. Le prospettive che alcuni politici hanno pushato negli anni di diventare un paese che può vivere di turismo sono assolutamente prospettive terribili, da scongiurare in ogni modo, perché sarebbe la morte del valore aggiunto di un paese, sarebbe la morte culturale di questo paese. Per noi purtroppo questa visione che si ha all'estero dell'Italia come un paese low tech, non capace di produrre tecnologia, soprattutto nel mondo software, ci gioca molto contro. Tanto è vero che noi non ci definiamo un'azienda italiana, ma un'azienda globale con founder italiano. Questa è una visione molto diversa di come ci dobbiamo approcciare il mercato. Noi fortunatamente siamo riusciti nel processo di internazionalizzazione dal giorno 1, però vediamo che molte realtà anche valide soffrono di questo pregiudizio che purtroppo all'estero c'è, e questo pregiudizio l'abbiamo alimentato noi.
E questo ti crea problemi anche nel trovare le persone, perché trovare le persone oggi è un problema per tutti, ma in questo caso?
Sicuramente, perché diciamo noi abbiamo due categorie di persone, abbiamo personale tecnico e personale diciamo GNA, amministrativo, sales, finance, marketing. Sul personale tecnico abbiamo relativamente meno problemi di attrattività, perché la nostra natura open source fa sì che le persone possano vedere i progetti su cui noi lavoriamo ancora prima di decidere se questo è un posto giusto nel cui lavorare o no. Mentre diciamo dall'altra parte, l'altra tipologia di personale, quando noi andiamo ad assumere personale straniero all'estero, noi abbiamo una sede in Germania, una sede negli Stati Uniti, chiaramente all'inizio ci sono dei punti interrogativi, perché non è proprio comunissimo che una società nata in Italia esporti questo tipo di tecnologie. Fortunatamente abbiamo fatto un buon lavoro di posizionamento da questo punto di vista, e i problemi sono relativi, ma ovviamente non possiamo far finta che non esistano.
Questa settimana ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha fatto il punto sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e dall'intelligenza artificiale generativa per il settore delle costruzioni. Ovviamente, come accade per tanti altri settori, siamo solamente agli inizi, almeno per quanto riguarda la generativa, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale in generale, quindi soluzioni che sono conosciute dal mercato da qualche anno. In questo caso ci sono già degli usi che vengono fatti sul cantiere, nel cantiere, ma anche in questo caso molto si dovrà fare nei prossimi anni. L'associazione comincerà a studiare alcuni casi d'uso per poi supportare le imprese, e si è partiti da un'analisi realizzata nelle ultime settimane su che cosa offre oggi la tecnologia. Ne ho parlato con Massimo Angelo Del Dossi, che è vicepresidente di ANCE, responsabile dell'area tecnologia e innovazione.
Siamo rimasti stupiti dal fatto che facendo un'analisi abbiamo scoperto che ci potevano essere più di centinaio di campi in cui inserirli, ma dopo un'attenta selezione di tutte le cose abbiamo ridotto come associazione la nostra attenzione su quattro attività, le più che abbiamo ritenuto le più importanti dal punto di vista della fattibilità e anche del ritorno economico che possono generare le imprese, che sono la gestione delle gare tramite l'intelligenza artificiale e la gestione degli acquisti, quindi delle richieste di offerta ai nostri fornitori, la gestione della sicurezza, che riteniamo un tema molto importante, quindi con il controllo, il quarto invece è la gestione dell'organizzazione all'interno del cantiere. Tramite l'intelligenza artificiale noi vorremmo riuscire a far sì che le nostre imprese riescano a dare i dati giusti, nel formato giusto, ad ognuno dei nostri dipendenti, in modo da poter aumentare così anche la nostra produttività e riuscire a competere, anche a tenere la competizione sul mercato internazionale.
Stiamo vedendo un po' in tutto il mondo, non dico una lentezza, ma sicuramente una certa prudenza, e non solo nel vostro settore, nell'adozione di queste tecnologie. Voi vedete un'adozione per automatizzare molti dei processi, quelli che abbiamo citato, o che siano tecnologie che almeno in questa fase siano più a supporto delle persone che lavorano in azienda?
Noi, secondo noi, in questo momento, se l'obiettivo è l'aumento della produttività, deve essere vista più l'intelligenza artificiale come un supporto alle nostre persone, che aiutano, le aiutano anche, o aiutano le nostre aziende a competere rispetto a un mercato che richiede sempre più obblighi normativi, obblighi legislativi, vincoli, e quindi il districarsi all'interno di tutte queste attività, di tutti questi paletti che ci vengono posti, capite che diventa complesso. Nello stesso momento essere onniscienti e quindi avere competenze su tutti i settori diventa complesso, e l'intelligenza artificiale su questo può aiutarci a snellire tutto questo mondo.
Infatti vorrei ripartire dall'esempio dell'aiuto per affrontare le gare. Come l'intelligenza artificiale nell'affrontare una gara potrebbe aiutare o automatizzare alcune parti del processo?
Semplicemente magari anche nello scrivere l'offerta, cioè trovare la maniera per riuscire a renderla graficamente, lessicalmente, nella sua gestione, così come fare un confronto con le altre gare che ci sono state per avere le stesse premialità, gli stessi punteggi, avendo una base dati molto ampia, avere una proposizione nei confronti poi dell'intelligenza umana di una serie di migliorie che si possono andare a inserire all'interno della gara. Potrebbe anche essere una validazione del progetto. Quindi sempre di più si sta lavorando anche sulla parte intelligenza artificiale per la generazione dei progetti. Rispetto al progetto, tutte le varie normative, le stratigrafie vengono apposte. Ecco, questo è un lavoro che oggi richiede molto sforzo da parte dei nostri tecnici, perché far proprio un progetto eseguito da studi professionali per noi comporta molto tempo, e quindi magari una proposizione o una prima scrematura fatta dall'intelligenza artificiale potrebbe aumentare e ridurre così i nostri tempi lavoro anche del 50-60%, e questo per noi diventa interessante, anche perché su 10 gare che si fanno in genere la percentuale di acquisizione è di 3-4 per quelli già bravi. Di conseguenza il resto va a finire in spese generali, che poi bisogna risparmiare su tutte le commesse, e quindi anche queste ottimizzazioni potrebbero aiutare.
Stiamo parlando di un settore, quello dell'edilizia, delle costruzioni, dove storicamente gli investimenti nelle tecnologie digitali non sono fra i più elevati, ma proprio per recuperare terreno e cercare di aumentare l'efficienza ed essere quindi più competitivi, si sta guardando con grande interesse all'intelligenza artificiale. Non solo a quella generativa, anzi, forse da sistemi già conosciuti da tempo, ma opportunamente introdotti all'interno delle aziende, si possono trovare delle soluzioni molto interessanti. Mentre per quanto riguarda la progettazione e in generale per molte delle cose che accadono in cantiere, l'uso dell'intelligenza artificiale è ancora poco diffuso, nelle funzioni di amministrazione, come accade in tanti altri settori, ci sono molti più casi d'uso di questa tecnologia. Denise Po è la Innovation Manager di Pizzarotti, che è una delle più importanti aziende di costruzioni in Italia.
Allora, in ufficio le persone di sede hanno la possibilità di utilizzare una piattaforma centralizzata di intelligenza artificiale che ci garantisce la sicurezza dei dati e soprattutto abbiamo la possibilità di beneficiare di questo strumento a livello temporale, perché restituisce informazioni che ci interessano in un lasso di tempo più breve rispetto a quello delle potenzialità umane, e questo tempo lo dedicano le persone all'analisi vera e propria dei dati e non alla costruzione delle informazioni che servono ad esempio per impostare un report o piuttosto che una delle slide. La questione importante invece nell'utilizzo di questa piattaforma resta sempre il fattore umano, perché abbiamo sensibilizzato le persone affinché capiscano la loro cultura e le loro competenze, perché questa piattaforma restituisce domande, restituisce report efficienti o adeguati alle aspettative se però prima è stato interrogato in maniera dettagliata e specifica. Ma soprattutto la competenza delle persone si vede ancora una volta nella risposta. La valutazione della risposta che ci dà questa piattaforma di intelligenza artificiale è fondamentale per evitare di restituire dei documenti che siano affetti dalle allucinazioni dell'intelligenza artificiale, che ancora oggi sappiamo essere un argomento molto, molto, molto sensibile.
Quindi voi avete digitalizzato già da tempo le informazioni che avete in azienda, quindi avete a disposizione dei dati di buona qualità. Utilizzate intelligenza artificiale generativa per interrogare questi dati, per avere quindi informazioni, per avere dei report, e se capisco bene la possibilità di errore viene ridotta, forse non si può ridurre a zero, però viene fortemente ridotta in rapporto alla capacità di interrogare, quindi di fare il prompt da parte dei vostri dipendenti.
Corretto, sui dati dobbiamo comunque continuare a lavorare. La struttura dei dati è importante, l'impresa è complessa, i processi sono tanti e non tutti i settori hanno un database, un data lake adeguatamente strutturato.
Se invece guardiamo nel cuore del vostro business, quindi lato costruzioni, partendo dalla progettazione, ci sono già, parlo della vostra azienda ma parlo anche in generale, dei progetti e delle esperienze di utilizzo di intelligenza artificiale, non so se generativa, per aiutare i progettisti a realizzare poi i progetti e poi anche le opere ovviamente.
La prima esperienza che posso portare è quella del passante di Firenze, un passante ferroviario nel contesto cittadino, dove abbiamo negoziato con il cliente, in questo caso RFI, l'adozione di uno strumento di intelligenza artificiale che ci consente di monitorare il comportamento degli edifici storici nel contesto cittadino sotto i quali scaviamo questi grandi tunnel. Attraverso la raccolta dei dati, l'intelligenza artificiale, il machine learning, ci restituisce un comportamento degli edifici, ma anche l'algoritmo è in grado di restituire la predizione delle performance dello scavo piuttosto che delle condizioni geologiche. Altri contesti dove invece in questo caso subentra anche la generative AI sono sistemi di videosorveglianza intelligenti, sono delle videocamere che verranno collocate in un cantiere e che ci consentiranno di prevenire il rischio di incidenti, in particolar modo il contesto dove stiamo implementando questo sistema richiede un'attenta visione, monitoraggio del rischio di collisione tra mezzo e persone, ma anche tra mezzo e strutture, perché in entrambi i casi è importante prevenire il rischio per evitare grosse ripercussioni dal punto di vista proprio dell'operatività del cantiere stesso.
Lato progettazione?
Lato progettazione, sicuramente il BIM è lo strumento iniziale da cui poi poter procedere con la sperimentazione di strumenti di intelligenza artificiale. Stiamo sponsorizzando una summer school di una nota azienda italiana che possiamo definire leader dello stile italiano nel mondo, non voglio dire il nome, che si colloca in un contesto diverso da quello dell'intelligenza artificiale, perché svilupperà la progettazione sulla prefabbricazione Pizzarotti è leader anche in questo settore delle costruzioni prefabbricate. Sappiamo che le costruzioni off-site sono un aspetto da attenzionare per i prossimi anni. E con questa Summer School noi vogliamo portare chi frequenterà a sperimentare i nuovi strumenti di progettazione parametrica piuttosto che l'utilizzo dei visori.
2024.
Questa settimana Time Flow, una startup italiana, ha annunciato un investimento da 4 milioni di euro, un'azienda che automatizza alcuni processi in alcuni ambienti e alcuni settori dell'industria, delle imprese italiane. Lorenzo Danese, uno dei fondatori, nonché l'amministratore delegato di Time Flow, grazie di essere con noi. Lorenzo, benvenuto.
Grazie a te, Enrico.
Partiamo da quello che fate voi a proposito di automazione di processi. Che cosa fa TimeFlow?
Assolutamente. Allora, prima di tutto, TimeFlow è una piattaforma modulare basata su AI. Noi ci occupiamo di workforce e vendor management, quindi è una piattaforma dedicata a chi acquista o vende servizi professionali. Non siamo una classica piattaforma per gestire unicamente l'albo fornitori, ma un ecosistema, un ambiente collaborativo che facilita il lavoro dei diversi reparti, dal procurement al business fino all'HR. Come dicevi, Enrico, noi integriamo tecnologie avanzate di AI, automazione e analisi predittiva per supportare le aziende nel processo di qualificazione e ingaggio di terze parti, quindi fornitori, e anche per la gestione della propria workforce, quindi per tenere sotto controllo le competenze che le aziende hanno all'interno e che possono offrire al mercato, e anche per avere sempre monitorati in real time le risorse scariche, cioè gli idle, quelli che sono i profili non ingaggiati su dei progetti, ma che le aziende che offrono servizi professionali vogliono offrire appunto ai loro clienti.
Benissimo, adesso facciamo anche degli esempi pratici concreti, perché tu hai parlato di forza lavoro, quindi la workforce e la forza lavoro, hai parlato di fornitori. Mi fai un paio di esempi di che cosa significa automatizzare questi processi per un'azienda in maniera semplice?
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che al giorno d'oggi ha acquisito sempre più valore la compliance, cioè la verifica di quelli che sono i requisiti e gli attributi che rendono le aziende sufficientemente qualificate per lavorare e per collaborare, no? Sul mercato. Noi ci occupiamo di un verticale specifico, che è quello dei servizi professionali. A differenza, sebbene i servizi professionali e le risorse umane siano entrambi legati alla gestione delle competenze delle persone, in realtà però si riferiscono a due ambiti distinti che hanno obiettivi e funzioni specifiche. Partiamo da quello che ci riguarda. Cosa sono i servizi professionali? I servizi professionali riguardano la fornitura di competenze e consulenze specializzate da parte di aziende esterne o liberi professionisti per lo sviluppo di progetti o attività comunque specifiche. E quello che fa TimeFlow è verificare che queste aziende abbiano, a livello anche di normativa, i requisiti per poter lavorare, siano sufficientemente impegnate anche nell'ambito ESG, che è quello appunto riguardante più l'impatto sociale e ambientale, e consentiamo alle aziende clienti, che lavorano anche con migliaia di queste aziende in albo fornitori, di automatizzare tutto il processo di qualificazione e ingaggio. Creiamo quindi un ambiente collaborativo, come dicevo prima, in cui le aziende clienti, dopo aver qualificato le aziende fornitrici, accedono, pubblicano le loro esigenze e possono verificare le competenze in real time offerte dalle loro aziende accreditate in albo fornitori.
Possiamo definirlo una sorta di grande database?
Assolutamente sì, è un grande database, e poi applichiamo delle tecnologie avanzate sia di automazione che di AI per consentire alle aziende che hanno acquistato TimeFlow di lavorare in maniera più efficiente, risparmiando quindi in termini proprio di tempi legati alle attività, e anche chiaramente di conseguenza riduciamo i costi.
Possiamo spiegare la differenza tra questo tipo di processo, cioè io cerco un fornitore alla, diciamo, vecchia maniera, tra virgolette, e la differenza con il vostro sistema, il vostro servizio?
Allora, se oggi un'azienda deve sviluppare un progetto tecnologico, deve occuparsi prima di tutto di trovare un'azienda fornitrice sufficientemente qualificata e con le giuste competenze. Poi deve contattarla, deve accreditarla nel proprio albo fornitori, deve comunicare l'esigenza che ha in termini progettuali e poi parte tutto il processo anche di ingaggio sul progetto. Successivamente c'è tutta la parte di collaborazione, di operatività progettuale. Con Timeflow molti di questi step vengono immediatamente, istantaneamente superati, o comunque la piattaforma agevola ed efficiente tutto quanto il processo. Ad esempio, noi abbiamo un network prequalificato di aziende tecnologiche, consultabile liberamente dai nostri clienti. Quindi quando un'azienda deve sviluppare un progetto tecnologico può accedere al nostro network di aziende già prequalificate e scegliere semplicemente quella più idonea per il proprio progetto. Successivamente anche tutto il processo di ingaggio, di qualifica viene automatizzato ed efficientato. Questo perché il nostro software as a service permette alle aziende clienti e alle aziende fornitrici di accedere a un unico su un unico luogo digitale e scambiare informazioni, far valere le proprie competenze, far valere i propri requisiti. E cosa succede? Che grazie alle AI noi creiamo un indice di compatibilità fra l'attività progettuale del cliente e le competenze e il track record delle aziende fornitrici. In questo modo tutta la parte di ricerca e selezione è istantanea ed è facilitata.
Certo, e ovviamente le aziende, cioè voi avete una responsabilità piuttosto grande, quindi le aziende si devono fidare che questo processo, che questa combinazione di tecnologie funzioni ottimizzando e trovando il giusto fornitore per l'azienda. Questo è un po' il succo di tutto.
Assolutamente sì, in termini di responsabilità, un po' come dice l'AI Act ultimamente nell'ambito delle risorse umane, l'AI può facilitare, così come in qualsiasi ambito della tecnologia un facilitatore. In realtà la responsabilità rimane sempre del cliente che dopo aver fatto scouting, quindi selezionato tra le nostre aziende quella più idonea, dovrà chiaramente qualificarla e selezionarla e prendersi la responsabilità di decidere a chi affidare la propria attività progettuale. Quindi l'AI può facilitare questo lavoro, può ridurre le attività a basso valore aggiunto, può ridurre i costi, in quanto comunque abbiamo un network già prequalificato e la nostra piattaforma di fatto è una AI matchmaking platform, cioè noi creiamo un match fra il progetto del cliente e il giusto fornitore, ma sarà sempre comunque il cliente a decidere con chi collaborare, che sia un'azienda, un libero professionista o una terza parte che magari era anche addirittura la prima esperienza, perché oggi le tecnologie stanno evolvendo sempre più velocemente, diventa sempre più complesso trovare fornitori che effettivamente abbiano delle competenze così di nicchia, e grazie a Timeflow questo processo è qualificato e il cliente può accedere a un network non garantito, ma già pre-verificato.
A che tipo di aziende vi rivolgete normalmente?
Sì, allora, l'ambito del procurement della workforce è un ambito che è trasversale nei diversi settori. Timeflow, essendo una startup nata da pochi anni, perché nasciamo comunque nel 2020 e il prodotto è sul mercato dalla fine del 2021, abbiamo deciso di soffermarci, verticalizzare l'ambito di proposizione su tre settori particolari: l'IT, l'ingegneria clinica e il financial service, quindi banche, assicurazioni. Questo perché? Perché questi tre verticali sono tutti e tre grossi acquirenti, di servizi professionali e quindi sono i nostri migliori clienti. In quest'ambito rientrano i grandi sistemi integrator, le Big Four, piuttosto che aziende di ingegneria clinica, dicevo prima, o anche attive nell'ambito dei servizi finanziari e che però fanno utilizzo in grossa parte di servizi professionali esterni.
Certo, quindi parliamo almeno al momento di, allora, non direi una nicchia perché queste aziende costituiscono un mercato piuttosto elevato, però come tipologia di aziende sono poche tipologie al momento.
Sì, esatto, noi abbiamo preferito soffermarci su dei verticali, Nell'ambito IT siamo estremamente attivi, abbiamo fra i nostri clienti le più grandi corporate che ci sono nel settore IT e della system integration, perché queste fanno tantissimo utilizzo di servizi professionali. E poi, un po' al discorso come accennavo prima, essendo che la tecnologia sta evolvendo rapidamente, queste aziende devono munirsi di un parco fornitori sempre più grande e questo crea complessità ed è necessario avere una soluzione che garantisca efficienza.
Sì. Senti, parliamo di intelligenza artificiale in parte del vostro processo. Intelligenza artificiale non generativa, giusto?
Esattamente, esattamente. L'intelligenza artificiale è oggi una buzzword che gira tantissimo, no? E che viene utilizzata in tantissimi ambiti. In realtà le AI, come posso dire, offre funzionalità specifiche e può essere utilizzata in diversi modi. Le AI nel nostro caso non è generativa, effettuiamo anche analisi predittive, perché devi sempre considerare che le tecnologie si evolvono così come si evolvono anche le competenze e le aziende fanno fatica anche a tenere traccia delle competenze necessarie e a comprendere quelle che potranno essere estremamente richieste nel futuro. Essendo che noi monitoriamo gli acquisti dei servizi professionali e, come dicevo, l'IT è il nostro ambito preferito, e essendo che monitoriamo quindi l'acquisto e la vendita dei servizi professionali IT, forniamo anche ai nostri clienti un'analisi predittiva che può anticipare quelle che saranno le tendenze di mercato future in termini proprio di competenze tecnologiche richieste.
E come fate? Diciamo, su che dati vi basate?
Allora, noi abbiamo nella nostra suite applicativa un marketplace B2B che consente alle aziende clienti e alle aziende fornitrici che non hanno neanche mai collaborato prima e magari neanche si conoscono, di poter superare i limiti del loro network. Le aziende clienti quindi accedono a questo portale che ha l'obiettivo di facilitare l'incontro con nuovi fornitori e consente chiaramente ai fornitori, e quindi parliamo sempre di aziende che offrono servizi professionali, di utilizzare questo portale per incontrare nuovi clienti, quindi andare incontro a nuove opportunità di business. Monitorando questi dati, noi monitoriamo le competenze richieste dai clienti, che solitamente si utilizzano il marketplace, non trovano all'interno del loro parco fornitori, e monitoriamo quelle che sono le aziende con delle competenze più o meno di nicchia, che hanno bisogno di uno strumento come il marketplace per farsi avanti nel mercato e acquisire nuovi clienti. Questo ci consente di monitorare le competenze acquistate e vendute in quel momento e chiaramente vedere l'andamento nei vari anni, nei vari mesi. Questo, applicando le AI, ci permette poi di tracciare una linea prospettica che nel futuro consente al marketplace di predire quelle che saranno le competenze più ricercate.
Certo, sì, un'analisi su quello che sta avvenendo proprio sul campo, quindi comunque sarà una previsione di breve periodo, cioè non mi potete dire fra 6 anni, no, adesso 6 anni magari è esagerato, però fra 2 anni succederà questo, cioè mi date delle indicazioni sui trend attuali e prossimi nel breve periodo?
Assolutamente sì, nel senso che monitorando quella che è l'istantanea oggi del mercato e le difficoltà che vivono le aziende nel reperire le competenze, oggi possiamo comprendere nei prossimi anni, diciamo in 24-36 mesi, quale potrebbe essere l'andamento futuro. E questo è un dato super importante per muoversi in maniera tattica per le aziende clienti e anche strategica. Dall'altra parte, avendo monitorati i servizi che piano piano le aziende iniziano, fornitrici intendo, iniziano a integrare la loro offerta, possiamo comprendere qual è la direzione presa dal mercato. Perché se c'è offerta c'è domanda e va da sé che questo delinea una tendenza. Per tutto quanto ciò che riguarda invece le tendenze future siamo molto esperti, ma soprattutto per quanto riguarda la workforce e la vendor management, essendo, come detto al principio, una startup innovativa che ha appena chiuso un round di finanziamento molto importante da 4 milioni, chiaramente abbiamo tutto un piano di crescita che ci pone come realtà estremamente innovativa nell'ambito che oggi presidiamo.
Lorenzo, ti ringrazio per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie mille Enrico e buona giornata a tutti.
Abbiamo terminato la puntata di questa settimana. Come sempre grazie per la vostra attenzione. Grazie a Laura Faggin che mi aiuta in redazione durante la settimana. Potete scriverci a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi do appuntamento alla prossima settimana. Come sempre vi ricordo, alla domenica alle 14 andiamo in onda su Radio 24, venerdì con una breve anteprima alle 22.45.